Se si fa bene i conti, quest'anno mi pare che sia il quarto anno della nostra scuola di anagogia. Ci vuole un bel coraggio oggi a fare una scuola di anagogia, ma visto che noi ci siamo imbarcati andiamo avanti, insomma, no? Quindi anche questa volta, anche quest'anno, la nostra sarà un'esplorazione anagogica, cioè mira a riscoprire, a contemplare le radici superiori ed eterne di ciò che avviene nella storia, e particolarmente nella storia della salvezza. Io credo che sia una necessità intrinseca alla teologia, alla sacra dottrina, quella di non lasciarsi imprigionare da una metodologia catagogica, cioè ripiegata verso le cose piuttosto che verso la contemplazione del disegno di Dio, perché il ritmo che va dal cielo alla terra è proprio del Verbo, non è il nostro dovrebbe essere dalla terra al cielo, e noi siamo già terra, non abbiamo bisogno di ulteriormente cosificarci. E questo è appunto il senso un po' di questa metodologia che io propongo, ma particolarmente questo discorso è necessario per la ecclesiologia, perché effettivamente oggi noi siamo alla presenza di una presentazione della Chiesa che in realtà si occupa poco del disegno trascendente del Padre per avere tutta la grande attenzione, insomma, alla vicenda sociale, storica, politica, eccetera. In realtà c'è forse alla radice una violenta scissione tra la Chiesa e il Regno, tra il concetto di Chiesa e il concetto di Regno, che sono distinti come concetti, ma non possono essere scissi. Quando Loisy scriveva la sua opera fondamentale, l'Église et l'Évangile, cominciava proprio così: Gesù annonçait le royaume, e c'è l'Église qui est venue. Gesù ha annunciato il regno e, ahimè, è nata la Chiesa. Quindi questa violenta contrapposizione. E noi siamo rimasti un po' impigliati, un po' in questo meccanismo che nega invece l'unità del disegno del Padre. Allora noi vogliamo un po' riprendere la strada un po' che ci viene offerta dalla Rivelazione. Cioè vogliamo reagire un po' a questa deriva e a intraprendere uno studio anagogico dalla Chiesa, che poi vedremo non è poi molto diverso dallo studio anagogico del Cristo, perché la Chiesa è il Cristo totale. Io seguirò passo passo questa pubblicazione, che è intitolato La sposa chiacchierata, il titolo, e c'è un sottotitolo Invito all'ecclesiocentrismo. Anzi, stasera la prima lezione sarà soprattutto la spiegazione sia del titolo sia del sottotitolo. La sposa chiacchierata, tra l'altro mi viene in mente che proprio in questi tempi stanno traducendo questo libro in spagnolo, e in spagnolo non riescono a tradurre La sposa chiacchierata. Allora mi hanno chiesto a me come dovevano fare, io cosa ne so. E poi il sottotitolo Invito all'ecclesiocentrismo. Allora, prima di tutto, La sposa chiacchierata. Cominciamo da una domanda elementare, che è espressa in termini addirittura popolareschi. La Chiesa è qualcosa di bello o qualcosa di brutto? Che cosa dobbiamo dire della Chiesa? Ce ne dobbiamo vantare, noi che vi apparteniamo, o ce ne dobbiamo vergognare? Possiamo parlare con fierezza, con gioia, della Chiesa, come si ricorda volentieri, discorrendo, si ricorda volentieri un congiunto che si è fatto onore, un amico che ha fatto carriera, oppure è consigliabile evitare l'argomento, meglio non parlare con gli altri della Chiesa perché i legami ecclesiali ci imbarazzano come una parentela poco decorosa, una frequentazione insomma disdicevole. Come si vede, queste non sono mica domande teologiche, in nessun trattato voi trovate questo problema, se la Chiesa sia bella o sia brutta, o se ci si debba vergognare o vantare. almeno nei termini in cui vengono formulati qui, non appartengono al linguaggio consueto della sacra dottrina. Però in compenso sono domande vere, cioè sono domande che pungono sul serio il cuore del credente senza qualifiche, senza collocazioni culturali, del credente che vorrebbe essere al tempo stesso leale verso la sua fede e coerente con la sua onestà intellettuale. E del credente, questo è un concetto che a me piace ripetere, in quanto uomo, non in quanto uomo moderno, in quanto uomo di oggi, in quanto uomo di destra, in quanto uomo di sinistra, perché gli interlocutori di Dio è l'uomo in quanto uomo, non è l'uomo che è, come dire, determinato e classificato in una determinata situazione umana. È solo l'uomo in quanto uomo che è il destinatario della salvezza. La Chiesa è bella o è brutta? Non credo che questa domanda sia esclusiva del nostro tempo. Io suppongo che si è sempre un po' affacciata nella coscienza cristiana in una forma o nell'altra, però oggi questa domanda si è fatta più pungente, più assillante, più tormentosa. Basta vedere le cose che ci fanno cantare in chiesa, no? Che sono qualche volta ambivalenti e contraddittorie, ci fanno cantare un canto trionfale, nobile, santa chiesa, piena d'amor, bellissimo, no? Però ci fanno anche cantare, se la Chiesa non è aperta a ogni uomo, il tuo spirito le dona la missione, che è una frase assolutamente senza senso. Cosa diavolo vuol dire? Se la Chiesa non è aperta a ogni uomo, il tuo spirito le dona la missione. Questo è un canto che tra l'altro l'ha scritto uno della mia parrocchia, un mio amico, quindi, ma a me mi è molto antipatico, che comincia, com'è quello... il tuo popolo in cammino, no? Ecco, il tuo popolo in cammino. Allora, a chi dobbiamo dar retta? Certo, se noi guardiamo ai testi antichi, dell'antica tradizione, noi troviamo che ci sono veramente delle presentazioni della Chiesa che oggi ci lasciano un po' stupiti. Per esempio, io cito un testo antico, e certamente è del secolo V, verosimilmente è stato composto per la dedicazione del Duomo di Milano del 453, dopo che il Duomo era stato distrutto da Attila, quindi vi immaginate la situazione, c'era proprio poco di essere trionfalisti, c'erano eresie cristologiche da una parte, c'era appena stato il Concilio di Calcedonia, qui c'erano i barbari che invadevano, distruggevano, i preti che scappavano, che rinnegavano, gli imperatori cristiani che si uccidevano tra di loro, ormai siamo quasi alla fine dell'impero. Ebbene, guardate un po' per questa dedicazione, tra l'altro abbiamo anche l'omelia di questa dedicazione, che è stata recitata da Massimo di Torino, Massimo II di Torino, ma il prefazio c'è ancora ed è ancora in uso nel Messale Ambrosiano e dice così: il Signore Gesù ha reso partecipe la sua Chiesa della sovranità sul mondo che tu gli hai donato, cioè tu Padre hai donato a Cristo la sovranità sul mondo e lui l'ha comunicata alla Chiesa, la sovranità sul mondo, e l'ha elevata alla dignità di sposa e regina. Alla sua arcana grandezza si inchina l'universo, perché ogni suo giudizio terreno è confermato nel cielo. La Chiesa è la madre di tutti i viventi, sempre più gloriosa di figli, generati a te, o Padre, per virtù dello Spirito Santo. È la vite feconda che in tutta la terra prolunga i suoi tralci, e appoggiata all'albero della croce si innalza al tuo regno. È la città posta sulla cima dei monti, splendida agli occhi di tutti, dove per sempre vive il suo fondatore. Credo che si potrebbe ricavare un trattato di ecclesiologia, già le categorie ci sono tutte, la Chiesa sposa, la Chiesa regina, la Chiesa madre, la Chiesa che ha dentro di sé la presenza di Cristo, la Chiesa che si appoggia alla croce e non può quindi evitare la croce, eccetera. Ma diciamolo francamente, non è più in questi termini che oggi si parla e si scrive della Chiesa, almeno nelle pubblicazioni. Parlo delle pubblicazioni cattoliche, non di quelli che sono dall'altra parte. Un po' in tutte, sia in quelle che hanno un certo spessore culturale, sia negli articoli divulgativi dei giornali e delle riviste. Nelle pubblicazioni più culturalmente più elevate si avverte il convincimento diffuso e compiaciuto che da quando è stato abbandonato l'esasperato ecclesiocentrismo preconciliare, la Chiesa insomma esaltata, c'è stato un fondamentale progresso nella riflessione teologica. In quelli più divulgativi dei giornali e delle riviste c'è spesso l'impegno, quasi un programma, a mettere in cattiva luce la realtà cattolica, ad assimilarla alle altre aggregazioni cristiane, persino alle altre forme di religione, o addirittura giudicarla perdente in questi confronti. Allora noi ci domandiamo, ma chi ha ragione allora? Ha ragione la liturgia, che per fortuna va avanti ancora, non ha ancora censurato questi testi, o hanno ragione questa moda culturale che oggi è imperante? A chi dobbiamo fare credito? Con chi dobbiamo schierarci? Dobbiamo aderire a coloro che con insistenza e con intrepida sicurezza parlano dei peccati della Chiesa e delle sue storiche malefatte? E tra questi non c'è il Papa non ha mai detto dei peccati della Chiesa, sempre dei peccati degli uomini di Chiesa, ma questo lo abbiamo sempre saputo, no? Oppure noi è meglio che ce ne infischiamo di quello che dice la cultura dominante e magari ci inebriamo delle espressioni vibranti di entusiasmo e di affetto per la Chiesa, come per esempio, io qui trascrivo un piccolo frammento di una poesia di Gertrud von Lefort, che è una poetessa tedesca, nata calvinista e convertita nel 26 e che ha una bellissima pubblicazione di canti sulla Chiesa, Io canto a te, mia Chiesa. E dice così: la misericordia del mondo è una figlia a te sfuggita. Se c'è qualche misericordia in giro è perché è scappata da te. E ogni diritto umano deriva da te. Ogni sapienza umana ha imparato da te. Coloro che errano non si perdono perché tu segni la via giusta e i peccatori vengono risparmiati perché tu preghi ancora. Solo per te i cieli non fanno precipitare la terra e tutti coloro che ti offendono, in fondo, vivono solo di te. Insomma, questo è un po' il problema. Allora, c'è un'osservazione previa che anche questa però è un po' insolita ed è un po' politicamente scorretta, come quasi di tutte le cose che io dirò, ma quando si parla della Chiesa è quasi inutile rivolgersi ai non credenti, a quelli che non hanno la fede, per sapere che cos'è la Chiesa. Perché? Ma perché non possono assolutamente capirla. È perfettamente inutile discutere sulla Chiesa con chi magari ritiene che Dio non esista. È evidente che la prospettiva o che Gesù Cristo non è risorto, o che lo Spirito Santo sia una pura metafora. Perché questo? Perché è la parola di Dio che ce lo dice. San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo secondo, che è un testo decisivo, importantissimo e oggi molto censurato tra i teologi, dice che fa la contrapposizione tra l'uomo pneumatico, cioè l'uomo che è sotto l'influsso dello spirito, che è illuminato dallo spirito, e l'uomo psichico. Psichico vuol dire l'uomo lasciato alle sole sue forze, che non ha il principio conoscitivo nuovo che è dato dalla fede. Allora cosa dice? Dice: l'uomo psichico non comprende le cose dello spirito, non le capisce, non le può capire. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle perché di esse si può giudicare soltanto per mezzo dello spirito. Ora, se c'è una realtà pneumatica, cioè una cosa dello spirito, è la Chiesa che è nata a Pentecoste. Tutti sanno che è l'irruzione dello spirito di Dio che ha suscitato la Chiesa. Quindi chi non è... con questo non si vuol mica dire che non siano intelligenti, possono essere intelligentissimi, ma non sono sintonizzati. È come se fossero delle stazioni riceventi di grandissima potenza, ma che non sono in sintonia con la trasmittente. È chiaro che non riescono a capirlo. Quindi io credo che non si può certamente fare la ricerca, no, di cosa pensano tutti, che cosa dici, magari fare le interviste a quelli che passano per la strada, o ai premi Nobel, che non ne sanno assolutamente niente, insomma, perché ci sono tutte queste etichette per cui tutti, siccome uno ha scoperto che c'è un neutrone che nessuno aveva mai visto prima, ha preso il premio Nobel, questa sentenza su tutto, no? Che metodologia di conoscitiva è mai questa? Allora, il metodo giusto è il solito metodo che si deve usare per ogni ricerca teologica, perché è vero che io ho detto che il problema come l'abbiamo avviato è un problema umano, non è espresso in termini teologici, ma solo nei termini, sostanzialmente è un problema teologico. E allora dobbiamo affrontarlo veramente con i principi del metodo teologico. Il metodo teologico esige che l'intelligibilità di qualsivoglia realtà deve essere ricercata entro il patrimonio della divina rivelazione e che quindi ogni questione sia analizzata in un'ottica soprannaturale e che ogni argomento sia soppesato alla luce della parola di Dio. E ancora esige che tutto sia collocabile ed effettivamente collocato entro l'ambito della visione cattolica secondo il tutto, cioè della verità onnicomprensiva. Non si può, è il guaio della teologia di oggi, siccome ormai c'è la specializzazione, no? Una volta un professore di teologia faceva tutti i trattati e era costretto ad affrontare la totalità della verità rivelata. Adesso c'è la specializzazione, uno fa un trattato, l'altro fa un altro. Il risultato è che uno può essere molto spericolato nella ricerca e arriva a conclusioni che sono smentite dagli altri trattati, ma a lui non interessano perché non sono i suoi, no, non sono i suoi trattati. Come anche ci sono anche delle situazioni comiche, voi potete chiedere a un professore di teologia se avete qualche dubbio, supponiamo su Gesù Cristo, sull'unione ipostatica. Magari quello risponde, ma io sono un sacramentologo, quindi Gesù Cristo non so neanche chi è, insomma. Non... E questa è la situazione della teologia così frammentata, no? No, deve essere sempre vista all'interno della cattolicità della verità, sempre. Onnicomprensiva e interiormente unificata, così come ci è stata donata da Cristo. Ed esige che non si perda di vista che il disegno eterno del Padre ha un'epifania nella storia, e questa epifania è proprio la storia della Nazione Santa, la storia della Chiesa, della sua progressiva autocoscienza, perché la Chiesa cresce nella sua autocoscienza e quindi anche nella coscienza del disegno di Dio. Un cammino che qualche volta è tormentato, pieno di giravolte, incontra tanti ostacoli, tanti errori, eccetera, ma che non è un cammino mai del tutto sviato e perso. Non c'è nessuna epoca teologica che sia inutile, anche quella che sembra che siano usciti un po' di strada. Quindi spero che neanche l'epoca attuale sia inutile. Io non vedo l'utilità, ma credo che i nostri posteri la vedranno. Questo è il metodo giusto. Invece il metodo sbagliato è quando l'indagine sulla Chiesa viene alterata e si inquina perché invece di ricercare la verità per se stessa, che è sempre un bene assoluto, che è sempre un valore trascendentale, si cercano i guadagni, come dire, categoriali, relativi, funzionali, per esempio il consenso, l'approvazione, la concordanza da parte del mondo extraecclesiale. Io dico questa cosa, se dico questa cosa, no, non devo dirla perché altrimenti cioè, quelli là si offendono. Beh, insomma, io devo dire se è vero o non è vero, non se si offendono o no. Perché se si metto a calcolare tutta la reazione degli altri, è ben difficile che questo serva alla ricerca vera della rivelazione. Oh, badate, non è che noi si debba giocare agli attaccabrighe e quindi cercare la polemica e il dissenso, no, per carità. Io credo che la carità deve sempre essere esercitata anche nell'attività intellettuale del credente. Però non bisogna mai dimenticare che il grado minimo dell'amore verso il mio fratello è il mio omaggio incondizionato alla verità dal quale anche lui possa essere illuminato. Altrimenti, invece di illuminarlo con la ricchezza di Dio, lo illumino con le mie capacità dialettiche, didattiche, di cortesia, di relazione, di dialogo, eccetera. Il grado minimo dell'amore è l'omaggio incondizionato alla verità. Intanto, il grado minimo dell'amore verso Dio, che è autotrasparenza e purissima luce, e quindi il grado minimo per poter esprimere l'amore di Dio è quello di contemplarlo, ma anche dell'amore verso i fratelli, i quali anche quando non se ne accorgono hanno, prima di ogni altra cosa, fame e sete della conoscenza salvifica, non della nostra cortesia. Se c'è va bene la nostra cortesia, ma non è salvifica, è la verità di Dio che è salvifica. Quindi, in altre parole, è necessario che la nostra meditazione non sia viziata da nessuna sollecitudine di natura, per così dire, tra virgolette, politica, cioè funzionale al conseguimento di qualche risultato estrinsecamente vantaggioso, come quello di arrivare a mettersi d'accordo e a vivere in pace con gli altri, con quelli che non hanno... Ma io cerco la verità, Questo è un po' il metodo che io cerco di... che poi non è una grande cosa straordinaria, quello che c'è sempre stato, no? metodo di sempre. In fondo, l'atteggiamento giusto, quando noi ci accostiamo alla verità di Dio, è quello del bambino, il quale non ha timore di proporre i suoi perché, e non si preoccupa mai di quello che è corretto e politicamente opportuno. Il bambino è l'unico uomo libero, eh. Il bambino è capace di dire: mamma, ma perché quel signore lì ha il naso così grosso? No? È chiaro che un adulto non lo dice, perché è politicamente scorretto. Allora noi dobbiamo accostarci con questa semplicità di fare le richieste, anche se poi non sono quelle che insomma che vengono apprezzate nei salotti no, non so se particolarmente quando si tratta della Chiesa vale quanto è stato giustamente detto circa la nostra possibilità di accedere alla comprensione del disegno del Padre. Questa citazione è di un teologo della fine del secolo scorso, di Scheben. Dobbiamo entrare nella scuola di Dio da piccoli e inermi fanciulli, se vogliamo essere introdotti dalla sua mano, mediante la sua luce, nella profondità dei suoi misteri. Ma credo che se lo rileggessero, Scheben, imparerebbero il metodo teologico, ma invece adesso non lo legge più nessuno. È stranissimo, perché lui è sempre stato disprezzato in Germania, no? Perché aveva studiato a Roma, e allora i tedeschi gli dicono: ma Dr. Romanus Asinus Germanus. Insegnava nei seminari, ma mai nelle facoltà teologiche. Mentre le facoltà teologiche insegnavano Froschammer, Günther, con tutti la teologia razionalista, che adesso nessuno più se ne preoccupa perché è fuori strada. Schemmel invece, per tutto il secolo XX, ha insegnato ancora, ma illuminato. Però in questi ultimi 30 anni un po' gode un'altra eclissima, si rifarà, credo, col tempo. Questo per spiegare allora la sposa chiacchierata. Se qualcuno sa lo spagnolo mi sa suggerire un titolo che io possa mandare in Spagna, cioè, pare che nella lingua spagnola non c'è il corrispettivo, no? delle chiacchiere su una moglie per bene, no? Perché questo è un po' il significato, no? Il sottotitolo è certamente un po' provocatorio, insomma, è l'invito all'ecclesiocentrismo, ma ci vuole un bel coraggio a mettere oggi invito all'ecclesiocentrismo. Notate che oggi di ecclesiocentrismo si parla solo per parlarne male, solo per disapprovarlo. A dire la verità non è un titolo che è mai stato usato positivamente. Cioè, nessuno mai si è presentato come ecclesiocentrico. Però adesso dicono che prima erano ecclesiocentrici e sbagliavano, questa è un po' la situazione. Quindi il termine è sorto in questi decenni solo per esprimere riserva e addirittura condanna nei confronti di un certo pensiero, di una certa spiritualità preconciliare che assegnavano alla Chiesa, oggi si dice, una rilevanza indebita. E quindi si prendono così le distanze da una forma di cristianesimo tipica di molti ambienti cattolici del passato e che oggi è ritenuta assolutamente improponibile. Ma siccome a me le parole non fanno paura, io dico, vabbè, proviamo a vedere se per caso non si possa usare questa parola, no? Allora, c'è un significato di ecclesiocentrismo che certamente è condannabile. Questo termine non può essere approvato se diventa una specie di sinonimo di ecclesiolatria, di adorazione della Chiesa. La Chiesa non va adorata, neppure nei molti modi subdoli coi quali noi spesso defraudiamo il creatore del culto che compete a lui. Il che tra l'altro vuol dire anche che la Chiesa non va nemmeno lontanamente pensata come la sede indipendente e assoluta della verità, neanche come la causa prima o comunque prevalente della nostra salvezza, e neanche come l'oggetto incondizionato primario della nostra fedeltà e del nostro amore. E non è detto che questi sbandamenti non si siano verificati o non possono verificarsi, perché, come dice il profeta Isaia, il mondo è pieno di idoli e anche la cristianità è piena di idoli. Però c'è una cosa curiosa, ed è questo, che tra i grandi, come dire, critici dell'ecclesiocentrismo c'è qualche infiltrazione ecclesiolatrica. E mi spiego. Quelli che enfatizzano tanto il Concilio Vaticano II da ritenerlo in pratica quasi un organo di rivelazione, per cui prima del Concilio Vaticano II non si sapeva niente del cristianesimo, poi alla fine si è saputo cos'è il cristianesimo, questo cosa fanno? Danno al Concilio Vaticano II una prerogativa divina, che è quella di essere rivelatore. No, il rivelatore è solo Dio, è Dio che rivela. Solo Dio rivela e ha già rivelato tutto con la missione del suo unico figlio. La rivelazione di Dio, pubblica, quella privata, non possiamo proibire noi alla Madonna di andare in giro a parlare con chi vuole, per carità, non ci permetteremmo mai, ma però non vincola la fede dei credenti. La rivelazione pubblica è chiusa. Perché è chiusa? Perché si è stufato il Signore di rivelare. Ma no, è chiusa perché non ha più niente da dire. Avendo mandato il suo unico figlio, che è il compendio di tutto il disegno di questo concreto ordine di provvidenza, è evidente che tutto quello che è venuto dopo non si può ritenerlo una rivelazione. Ed è una rivelazione storicamente situata, cronologicamente situata. Perciò noi dobbiamo collegarci con questa rivelazione, e questo è il fenomeno della tradizione, cioè dalla conservazione nei secoli di quello che Dio ha detto. La tradizione è necessaria al concetto stesso di rivelazione, perché se Dio si è rivelato allora, 2000 anni fa, e poi supponiamo che abbia lasciato che questo patrimonio di verità si potesse perdere, allora tanto valeva che restava a casa sua, perché io cosa, che vengo 2000 anni dopo, se si può perdere, non ho più la sicurezza, no? Di mettermi in contatto con questo ingresso della verità salvifica nella nostra storia. Allora, quindi io ho parlato, e anche qui ci vuole un bel coraggio, di sinodolatria. Cioè, chi ha questa idea del Concilio Vaticano II fa un peccato di sinodolatria, che è una sottospecie di ecclesiolatria, no? Mi pare, come non... Allora, a parte questo, che cosa si deve pensare di ecclesiocentrismo? Cioè, a parte che bisogna condannare l'ecclesiolatria, dell'ecclesiocentrismo cosa si deve pensare? Beh, io credo che evidentemente questa è un'immagine di natura geometrica, tanto per cambiare, no? Ci si esprime in termini di centro e di periferia, ciò che c'è al centro, ciò che c'è alla periferia, e tutti si avvedono che questa è un'immagine spaziale e che non ha nessun valore geometrico, e quindi è un'immagine che serve a dire qualche concetto che bisogna chiarire. Quindi prima di dire lo posso usare, non lo posso usare, devo capire che cosa voglio dire, se no è inutile che posso fare delle condanne o delle approvazioni. C'è un ecclesiocentrismo errato da condannare, ed è che se questo vuol dire che il centro del disegno di Dio è occupato dalla Chiesa in modo tale che non ci sia più posto per Cristo, no, questo no, perché il centro del disegno di Dio è Cristo, questo è evidente. Cristo nel quale tutte le cose sono state create, come dice la lettera ai Colossesi. Quindi tutti quelli che si oppongono all'ecclesiocentrismo, intendendo con ciò affermare il primato del Figlio di Dio crocifisso e risorto, beh, non possono avere che il nostro pieno consenso. Su questo punto bisogna che non sussistano malintesi. Non c'è nella Chiesa niente di santo, niente di positivo, niente di comunque apprezzabile che sia autonomamente suo. Tutto in lei deriva dal Signore Gesù. Tutto è puro riflesso della bellezza e della pienezza dell'unico Salvatore. Questa è un'idea che i padri richiamavano. La enunciano specialmente in due modi. Il primo con il paragone della luna. La Chiesa è la luna, siccome Gesù Cristo è il sole di giustizia, questa è una parola del profeta che è stata utilizzata moltissimo nella liturgia cristiana, beh, se il Cristo è il sole, la Chiesa è la luna, e allora deriva tutto dal sole il proprio chiarore. Quindi non c'è nessuna virtù né gloria che non promani dal sole di giustizia, a cui va ricondotto tutto ciò che di vero, di giusto, di affascinante si può incontrare nella Chiesa. La Chiesa, scrive Sant'Ambrogio, è la vera luna, che dalla luce perenne del suo fratello deriva il lume dell'immortalità e della grazia. La Chiesa rifulge non della propria luce, ma di quella di Cristo, e prende il suo splendore dal sole di giustizia. È un paragone che gli piaceva molto. Io ho già detto altre volte che Sant'Ambrogio ricava anche un'altra conseguenza che adesso ci fa uscire un po' di strada. Siccome la luna non è sempre uguale a se stessa, no? Ma c'è la luna piena, poi comincia a calare, poi c'è un quarto di luna, e poi scompare. Allora Sant'Ambrogio dice, ecco, la Chiesa è proprio così, sai, e tu devi stare un po' attento, non devi troppo esaltarti quando la Chiesa appare gloriosa nella storia, la luna piena, come quando uno dicesse, ma guarda che bella luna che c'è, non si capisce perché il sindaco debba spendere i soldi per l'illuminazione delle strade, basta la luna, solo che a un certo momento la luna comincia Allora uno comincia ad andare nell'angoscia, dice, ma ecco, e alla fine scompare, ah, che non c'è più la luna. Sant'Ambrogio dice, no, guarda, quando poi arriva che la Chiesa è un disastro agli occhi umani, tu stai tranquillo, perché c'è ancora la luna, sai, solo che non si vede nella vicenda. E poi, per cui, e lo dice con tanta convinzione che si potrebbe dire che per lui le note della Chiesa sono una santa cattolica apostolica e lunatica, no? L'altra forma, l'altra via che hanno per chiarire bene questa verità è la riflessione sull'origine della donna. Voi avete in mente tutta la narrazione del libro della Genesi, no? La donna è stata creata per ultimo, è il capolavoro della creazione. I maligni dicono, ma si sente la mano stanca di Dio, ma questi sono gli antifemministi, no? E forse invece è più fondata l'ipotesi che l'ha lasciata per ultimo perché non voleva nessuno che gli desse parere nel fare le altre opere. Perché è chiaro che la donna è molto interessata alle cose concrete, quindi avrebbe detto, ma che testa che c'hai di fare la girata col collo così lungo, ma cosa serve? Ma gli faccio anche le gambe lunghe, ma sì, ma tu fa corte le gambe con il collo, poi diventa lo stesso. Allora, a buon conto, lui l'ha lasciata per ultimo, quando tutto era pronto, ecco, è arrivato il capolavoro, è il capolavoro, il vertice, del resto, questo io l'ho messo in luce l'anno scorso, che la donna è il capolavoro, no, della creazione. Ma è stata tratta tutta da Adamo, tutta da Adamo. Cioè, mentre le altre creature umane poi derivano sempre da due esseri che diventano un comprincipio, cioè dall'uomo e dalla donna, Eva è stata tratta tutta da Adamo. Perciò la Chiesa non ha altra origine, altra consistenza, se non quella che ha derivato da Cristo. Citiamo ancora Sant'Ambrogio, l'ultimo Adamo è Cristo, la costa di Cristo è la vita della Chiesa, essa è Eva, la madre di tutti i viventi. Se la Chiesa non è integralmente relativizzata a Cristo, se anche solo per qualche aspetto la si assolutizza, se la si considera per se stessa, come se avesse qualche filo di consistenza al di fuori della sua dipendenza dal Signore crocifisso e risorto, si commetterebbe il più grave e il più irredimibile dei peccati ecclesiologici. Vi prego di non dimenticare questa lezione, perché dopo io vengo accusato invece di queste cose, che la soluzione sarà lontanissima da me. Però io ho il sospetto che quelli che condannano l'ecclesiocentrismo non è che lo facciano perché sono preoccupati che Cristo sia al centro. Ho il sospetto che non vogliono dire che la Chiesa è al centro perché al centro ci deve essere il mondo. Quindi si condanna l'ecclesiocentrismo per far posto a una specie di cosmocentrismo. Ah no, qui abbiamo delle riserve, no? Perché qui è rovesciare completamente il senso della rivelazione di Dio. E oggi spesso, impalpabilmente, ma si percepisce questo, oggi del mondo non si può parlare che bene, guai se voi scrivete un articolo contro il mondo. Almeno trovate qualche rivista cattolica che vi stronca immediatamente. Non guai a parlare male del mondo, no? Invece si può parlare impunemente male della Chiesa. Ah sì, questo sì, questo potete parlare. Quindi alla fine si ha un po' l'impressione che è proprio l'idea di voler, come dire, mettere al centro il mondo. Se uno parla male del mondo, subito gli dicono, ah, ma tu sei preconciliare. E in realtà credo che è vero, perché sia San Giovanni, sia San Paolo, sia San Giacomo che parlano male del mondo sono venuti prima del Concilio Vaticano II, quindi mi pare che sia un'osservazione giusta questa. Qui bisogna intendersi, nel Nuovo Testamento ci sono diversi concetti di mondo. C'è il mondo che vuol dire l'umanità da salvare, che è in attesa della salvezza. Che è oggetto dell'amore di Dio. Così tanto Dio ha amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Questo è molto importante. Poi c'è un altro concetto, che è il mondo come realtà che si oppone all'iniziativa salvifica di Dio. Allora scattano tutte quelle frasi che adesso sono censurate, ma che ci sono nel Nuovo Testamento. Non si può amare il mondo, chi ama il mondo non ama Dio. Cioè, leggete sia San Giovanni, sia la prima lettera di Giovanni, sia il Vangelo di Giovanni, sia San Giacomo e sia anche San Paolo, c'è questa, come dire, questa prendere le distanze dal mondo. Che cosa non c'è nel Nuovo Testamento? C'è l'idea che il mondo sia una realtà che salvi la Chiesa. Questo non c'è. O che debba insegnare alla Chiesa. Questo non c'è. C'è un concetto positivo, c'è un concetto negativo. E noi dobbiamo tenere presente tutte e due. Ma non dobbiamo inventare un terzo. E qualche volta quando voi sentite certe preghiere dei fedeli, avete proprio l'impressione che sotto, per fortuna, non si sa quel che si dice, quindi tutto sommato non è molto, molto grave la cosa, ma quando voi sentite dire perché finalmente la Chiesa capisca che nel mondo ci sono tante cose da imparare, da valorizzare, eccetera, beh, cosa vuol dire? Vuol dire che se Gesù Cristo non creava la Chiesa le cose erano migliori, perché alla fine il mondo è tutto positivo, la Chiesa è tutta negativa, no, questo mi pare che non ci sia un... non ci siamo in sostanza, no? Però non fanno un gran male, sapete, perché il popolo di Dio prende tutto con cuore cattolico, perfino le omelie dei preti anche, no? Se voi adesso, per fortuna voi di omelie non ne fate, ma però il segreto è questo: voi dovete usare sempre parole che non escono mai dal linguaggio ecclesiastico, no? Poi dovete metterci un po' di santa unzione, potete dire tutto quello che volete, potete dire che San Giuseppe si è incarnato nel seno purissimo dello Spirito Santo, che la gente non batterebbe ciglio e anzi sarebbe edificata, no? Perché alla fine lei è in comunione con la sostanza, al di là di quello che sente dire, per fortuna, però non bisogna approfittarne troppo, secondo me. Bene. Un altro punto, e anche qui ormai mi distruggo, insomma, è che è una categoria comune che viene detta anche, l'ho usata anch'io, l'ho usata il Papa, l'ho usata tutti, è che la Chiesa deve servire il mondo. Beh, queste espressioni sono avvincenti perché sembrano ispirate dall'umiltà, dalla carità simultaneamente, però sono ambigue, hanno bisogno di essere chiarite. È ovvio intanto che il mondo di cui qui si discorre non è il mondo forza di opposizione, no, di cui si parlava prima, ma è l'umanità dolente, sviata, senza luce, in attesa del soccorso. Non è certo il mondo per il quale il Signore non ha pregato. Io non prego per il mondo. Questa frase non è mai citata, ma è contenuta nel capitolo 17 di San Giovanni. E quindi credo che questa umanità, la Chiesa deve servirla. Però il servizio più importante, più radicale, è quella di collaborare con lo Spirito di Cristo perché il mondo diventi Chiesa, perché questo è il disegno di Dio. Cioè che sia assunto totalmente, no? nella sua azione di salvezza. Insomma, la Chiesa deve servire il mondo per una ragione semplicissima, perché deve servire Cristo. E siccome Cristo ha il pallino di servire gli uomini, allora anche la Chiesa non può sottrarsi. E quindi c'è questo servizio, ma passa attraverso il servizio di Cristo. Quindi vuol dire che noi non chiederemo al mondo che cosa il mondo vuole, ma chiederemo a Cristo che cosa per Lui è necessario perché il mondo cresca, perché si salvi, perché possa... questa è l'ambientazione giusta del nostro servizio. Perché è vero che la Chiesa è serva, ma la Chiesa prima di tutto è sposa di Cristo. Et sponsam constituit et reginam, dice quel prefazio che avevo prima citato. Allora, a questo punto il problema diventa, se è vero che al centro ci deve essere Cristo, è possibile che ci stia in qualche modo anche la Chiesa? Perché questo significa fare l'ipotesi di un ecclesiocentrismo dopo che abbiamo già fatto tutta la dichiarazione di cristocentrismo. Allora tutto questo lo si può capire se ci si intende sul significato di cristocentrismo. E qui per la maggior parte di voi non farò che ritornare su argomenti che abbiamo già trattato, perché del cristocentrismo abbiamo trattato più volte. Intanto chiarisco ancora una volta che oggi bisogna stare attenti quando voi trovate qualcuno che dice di avere una visione cristocentrica. Bisogna sapere che cosa vuol dire, perché di fatto gira ormai per la teologia cattolica un'idea di cristocentrismo che si riferisce soltanto al fatto di essere convinti che Gesù Cristo è l'unico necessario salvatore, che è il rivelatore della verità eterna, che è l'ingresso definitivo di Dio nella storia, che sono tutte cose vere, sacrosante, guai a non dirle, ma non è la visione teologica del cristocentrismo. Questa è la problematica che ha causato la nota Dominus Iesus. La Congregazione della Fede ha mandato fuori una nota, no, titolata Dominus Iesus, per ricordare ai cristiani cattolici che Gesù Cristo è l'unico salvatore del mondo. Questa è una cosa da matti a pensarci. In 2000 anni non era mai capitato che si sentisse la necessità di richiamare la verità primaria, più semplice, iniziale, è più iniziale ancora della divinità di Cristo, perché se voi togliete che Gesù Cristo è l'unico salvatore, quando il suo stesso nome dice che è Dio che salva, no? E tutto il Nuovo Testamento, a che punto siamo arrivati? Questo vi dà la misura di come c'è una forte crisi della identità cristiana nella fede. Tanto più se poi pensate che questa nota è stata anche contestata. Mi diceva il segretario della Congregazione della Fede, Monsignor Bertone, che quando è uscita questa nota, un suo amico, professore di teologia, dice: ah, bravi, belle cose che avete fatto. Adesso devo raccogliere i cocci io, tutto quello che voi... perché lui si è visto, tutta la sua impostazione, che era tutta di apertura, che tutti si salvano tutti, salva Buddha, salva Maometto, salva questo, salva quest'altro, ma è mai possibile che uno sia più preoccupato della consistenza delle sue ipotesi teologiche che non della unicità salvifica di Cristo? Ma questo è un colmo, Siamo arrivati a questo punto. Per fortuna che il Papa non ha paura, e lui è intervenuto, deciso, bene. Quindi questo cristocentrismo è doveroso perché si propone di salvare il cristianesimo da un tentativo di stemperarlo entro una religiosità universale, multiforme, no? E quindi di contestargli ogni pretesa di assolutezza, perché questo sarebbe orgoglio, no? Beh, questo è l'orgoglio di Dio che dice che ha ragione lui. Mi pare che qui è una cosa un po' comica, se non fosse tragica, no? Queste idee che stanno circolando nella cristianità. Comunque questa posizione, questo modo di intendere il cristocentrismo è doveroso per ogni discepolo di Gesù degno di questo nome. Però non è teologia, questa è un'ovvietà. Allora, noi in che senso usiamo la parola cristocentrismo? Noi intendiamo per cristocentrismo la visione della realtà che riconosce nell'umanità del Figlio di Dio incarnato il principio oggettivo, anzi ontologico, dell'intera creazione in tutti i suoi livelli e le sue dimensioni, cioè che tutto è stato pensato in Cristo, tutti gli uomini e tutte le cose sono state pensate in Cristo. Questo è il cristocentrismo che io mi sono sempre sforzato di far capire e che è molto importante che noi abbiamo un pochino a far riemergere anche in questo nostro percorso. Sappiamo che il pensiero di San Paolo su questo punto è chiarissimo. il mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, la frase sua della lettera agli Efesini, è costituito proprio da Gesù di Nazareth, nel quale furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra. Non c'è traccia nella vertiginosa esplorazione dell'Apostolo che cerca di risalire e di penetrare i segreti della divinità, non c'è traccia neanche ipotetica che ci sia qualche angolo di realtà che non sia ordinata a Cristo, che non sia pensata in Cristo. Non c'è l'ipotesi di un mondo prima senza Cristo e poi con Cristo. Questa è venuta dopo con i teologi che hanno complicato le cose, ma in San Paolo non c'è. Per lui è assolutamente impensabile che non ci sia al primo posto nelle intenzioni divine Cristo e Cristo Redentore, perché Dio non cambia parere. Certo, la visione più facile ha suggerito nei secoli una presentazione di tipo storico, no? Prima Dio crea l'uomo, poi l'uomo gli rompe le uova nel paniere, allora lui lo ripara mandando Cristo. Ma questa è una visione che non può essere vista come correttamente sistematizzata, perché a Dio nessuno rompe le uova nel paniere, no? Cioè in realtà lui fa quello che da sempre aveva in mente di fare, quindi di avere un Gesù Cristo Redentore e un mondo redento, con tutti i problemi che poi saltano fuori, ma comunque questa è un'ipotesi che mi pare assolutamente, come dire, che ineludibile, se vogliamo interpretare il disegno di Dio. Però facciamo adesso una riflessione che ci serve proprio per aprirci al nostro discorso. Va bene, Gesù Cristo è il primo, però Gesù Cristo ha essenzialmente una natura di mediazione. Essendo uomo Dio, non è pensabile che il Padre abbia mai a pensare a Gesù Cristo da solo, perché cosa se ne farebbe di una umanità che in qualche modo non è la sintesi e l'ingresso nel disegno di Dio di tutte le cose. Quindi di sua natura Gesù Cristo suppone che la prima idea del Padre sia sì Cristo, ma il Christus totus, cioè il Cristo con tutto il mondo redento, vale a dire sia la Chiesa. Allora a questo punto voi vi rendete conto che l'idea del cristocentrismo non solo non esclude che io possa parlare di un ecclesiocentrismo, ma in qualche modo coinvolge questa idea, proprio perché io non posso pensare a Cristo solitario, perché di sua natura è mediatore, e il mediatore suppone che ci sia anche una realtà mediata. Allora, ciò che c'è all'inizio, alla fonte dell'eterno disegno del Padre, è il Cristo totale. Tutto questo non deroga all'eccellenza personale di Cristo, perché nel Figlio di Dio incarnato, considerato proprio nella sua singolarità, radicalmente sussiste e vive già la pienezza dell'universo. E non per niente San Paolo usa proprio questa parola, pleroma. Cristo è la pienezza e la Chiesa è la pienezza di Cristo. Insomma, si sforza di inventare un linguaggio per cogliere un po' questa dimensione che è trascendente, evidentemente un disegno che noi non saremmo stati capaci di immaginare, che è al di là, insomma, di tutte le nostre considerazioni. Quindi è il Cristo totale che è al centro, ma il Cristo totale è la Chiesa, la quale perciò con Cristo, in Cristo e subordinatamente a Cristo, non può che essere al centro dell'intera creazione. Ed è ciò che con sintesi ammirevole ci insegna San Paolo quando dice nel primo capitolo della lettera agli Efesini che la Chiesa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. È la pienezza della pienezza, in qualche modo, no? Allora, se le cose stanno così, a me non sembra più così vituperabile il termine ecclesiocentrismo. Io credo che se uno non ha paura delle parole, ma si preoccupa dei concetti e delle cose, credo che effettivamente può usare questo concetto. E così siamo arrivati a spiegare il titolo e il sottotitolo. Dopodiché possiamo cominciare soprattutto ad affrontare ancora in questo ambito di considerazione in qualche modo preliminare una obiezione che viene nella cultura teologica e anche così cristiana di oggi. Io ho potuto sposare l'ecclesiocentrismo al cristocentrismo perché della Chiesa ho dato il concetto di Chiesa corpo di Cristo, ma il concetto di Chiesa corpo di Cristo è stato superato dal Concilio Vaticano II, che definisce la Chiesa il popolo di Dio. E con la Chiesa popolo di Dio non si può fare tutti questi ragionamenti. Allora, il prossimo numero, la prossima puntata sarà: affrontiamo il problema del concetto di Chiesa popolo di Dio. Grazie.